In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: avverrà come un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, ad un altro 2, ad un altro 1, secondo le capacità di ciascuno, poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò ad impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuto 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altre 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti. Perché? A chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza. Ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatolo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Dove sta il punto che esprime il punto? Si chiama l'attenzione sull'uomo. Sull'uomo che, avendo ricevuto una grossa cifra, perché un talento corrispondeva al valore di alcune decine di chili di argento, o se volete corrispondeva a 20 anni di lavoro. Quindi un talento, per dire, significa un valore molto, molto grande. Possiamo farlo corrispondere alla vita. Ogni uomo, pur non avendo delle qualità eccezionali, ha una vita, la sua vita. E questa sua vita, anche se nel vivere assieme alle altre persone, l'uomo riconosce di non avere delle doni particolari, risulta primo. Perché poi le persone, se emergono sotto un punto di vista, sono secondi o terzi in altri. Non esiste l'uomo che in sé sia il meglio su tutto, soltanto Dio ha questo aspetto. Gesù ci viene a dire che la vita donata da Dio è una realtà buona, che ha il suo valore. Anzi, l'uomo che, osservando la propria esistenza posta nel mondo, nel creato, vede che l'essere, la realtà, è una realtà buona. Buona dove l'uomo è chiamato a dire il suo nome, è chiamato a dare il suo contributo secondo le sue capacità. Anche se gli altri sono più capaci di te, più intelligenti, hanno più memoria, maggiore abilità, sanno vendersi meglio socialmente nella professione, l'uomo, dice Cristo, non deve scoraggiarsi. Ogni uomo ha il suo posto e deve procurarsi il suo posto in questo mondo. Un atteggiamento distruttivo, secondo il sguardo di Gesù, è indegno dell'uomo. Tu sei un uomo. Il tuo modo di agire deve corrispondere al valore che tu hai. E quindi tu devi avere stima della tua persona. Perché la tua persona vale, indipendentemente dalla riuscita che tu puoi avere nel sociale, indipendentemente dallo sguardo che possono gli altri avere su di te, tu sei una realtà che vale. Questo è il punto di partenza, capite? Perché è anche il comandamento del Signore, ama gli altri come ami te stesso. Dove lì sta l'unità di misura, capite? Perché non può essere che un uomo sia realmente buono con gli altri, uno che disprezza se stesso, in fondo butta via se stesso nel rapporto con gli altri. Per cui non è un seminatore di vita, ha in se stesso l'odore della morte, della persona che sopravvive stancamente ma non vive più. Signore quindi viene a indicarci come compito dell'uomo sia quello di avere ben presente i doni che ha, primariamente l'intelligenza, la libertà, il sentimento, in modo da agire primariamente su di sé, sull'edificazione del suo volto, perché, come diceva giustamente il Cardinale Martini, esistono due tipi di uomini, chi pensa e chi non pensa. Pensare vuol dire cogliere il significato, il valore di quello che fai, la verità di quello che fai. Ora, la verità della vita è lo scopo della vita. Un uomo anche che cincisca tutto il giorno, ma non sa il perché, non ha un progetto. Quindi questo è un uomo che praticamente seppellisce se stesso giorno dopo giorno nell'insieme delle cose inutili, quindi si disperde, butta via la vita, è sepolto. È una persona che cerca di giustificare se stesso, la propria vita, in base alla disistima che ha di sé. Quello che allora si dice è un complesso di inferiorità. Ma questo complesso di inferiorità è da accettare come esistenza relativa di ogni uomo. Il fatto che un uomo non abbia tutto non vuol dire che sia di meno degli altri. Gesù viene a dire qual deve essere il punto di vista corretto con cui senti e vivi la tua esistenza. Perché è di qui che si parla. Certo che allora il lavoro più serio che le persone che ci amano debbono fare e debbono aiutarci a conoscere quali sono gli aspetti positivi e emergenti della nostra esistenza, che in qualche modo sono i lineamenti della... Perché noi non vediamo come ipotesi, siamo reali, e quindi voler bene bene di una persona significa aiutare una persona a scoprire se stessa. Così anche noi coaiutiamo gli altri nella misura in cui siamo attenti alla loro realtà, alle loro capacità, perché quello è il patrimonio che è a disposizione, che Dio ha messo a disposizione di quelle persone per realizzare lo scopo della vita. In modo tale che il dono non rimanga sepolto, il dono dell'esistenza ricevuta sia sviluppato nel tempo. Quindi non si tratta semplicemente di produrre di più, non è questo il problema. Cioè non si può dare un'interpretazione capitalistica oppure protestante di questa parabola. Ciò che sta a cuore Gesù non è la produttività, è la realizzazione del tuo volto, della tua persona. Perché ciò che preme a Dio è la verità della tua vita, o se vuoi, è la tua felicità. Perché lo scopo della vita dell'uomo, la verità della vita dell'uomo, è la felicità. La preghiera che abbiamo detto all'inizio della messa. Abbiamo chiesto al Signore che ci dia una felicità piena e duratura. Notate che cosa la Chiesa ci ha messo sulle labbra. Non ci ha chiesto di avere particolari virtù, particolari gradi di santità, ma che il desiderio profondo che il Signore ci ha messo nel cuore con la vita si realizzi giorno dopo giorno. L'invito quindi di Gesù primariamente è di chiedersi: io come vedo la mia vita? Come vedo il tempo in cui mi trovo? Come vedo le persone che mi stanno attorno? Ricevo da loro volentieri? Incoraggio loro a vivere l'esistenza, capite? Voglio bene a loro, voglio il loro bene, faccio il loro bene, e il loro bene è lo sviluppo di ciò che il Signore ha dato loro, capite? Non si tratta di inventare la vita di una persona, o tanto meno di pretendere che l'altro diventi come vuoi tu o come il tuo ideale. Perché il progetto in sé, l'altro, ce l'ha già, fin dall'origine, ha solo bisogno di scoprirlo, in modo tale che le esigenze fondamentali che Dio ha messo nel cuore dell'uomo nel tempo si realizzino. E così, mentre l'uomo vive, è un bene per sé e una benedizione anche per le altre persone.